Buongiorno a tutti. Questa mattina cerchiamo di capire, vogliamo cercare di comprendere, di capire che tipo di profeta è stato il profeta Giona. Dal primo capitolo al quarto, che vedremo insieme questa mattina, abbiamo visto che Giona era un profeta di Israele, che il Signore aveva scelto. Abbiamo visto che questo profeta riceve un messaggio che doveva portare a questa città. Abbiamo visto che questo profeta ubbidisce a questo comandamento in parte. Si alzò, leggiamo nella sua parola, e si mise in viaggio, ma nella direzione opposta. E delle volte anche noi ci troviamo in questa situazione. Il Signore ci chiede di andare in una direzione, noi scegliamo di andare nella parte opposta. Davide disse nei Salmi: se fugo fino all'estremità del mare, perfino lì la tua mano mi sosterrà, la tua mano destra mi seguirà. Questo Davide scrive nel decimo secolo avanti Cristo. Giona scrive il suo libro nel ottavo secolo davanti Cristo. Quindi Giona sa di quello che Davide aveva scritto. E anche se sa di questo Dio che non si può nascondere, cercò di fuggire pensando di poterci riuscire. Il Signore, vediamo che abbiamo visto che lascia libero di andare, di fare le sue scelte. Sta facendo delle scelte importanti, di andare lontano dal Signore. Ma vediamo che questo sentiero che lui ha preso lo conduce sempre verso il basso, e poi abbiamo visto che è successo tutto quello che era successo. E comunque tutto l'insieme portò Giona a ravvedimento, si rende conto che stava sbagliando. Giona disubbidì al Signore, poi succede che la nave su cui stava per fuggire affronta una grande tempesta. Abbiamo visto che i marinai scoprono il motivo per cui era arrivata questa tempesta, ascoltano la testimonianza di Giona, poi gettano Giona in mare e la furia del mare si calmò. La parola è molto molto chiara. La storia di Giona poteva finire anche qui, perché vista la sua disubbidienza possiamo dire ha ricevuto quello che meritava. Il Signore lo mandò in una direzione, lui va nella direzione sbagliata. Poteva finire qui, visto che non hai disubbidito, la fine che ti meritavi è questa. Ma il Signore non lo pensa come noi. Il Signore vuole insegnare a questo profeta, Giona, la lezione della misericordia. E abbiamo visto che Giona viene salvato, che il Signore manda questo grande pesce. E lì nel profondo della terra, dal fondo della mia angoscia, leggiamo questo, ho gridato al Signore. Dal fondo della mia angoscia ho gridato al Signore. Giona pregò il Signore e nella sua preghiera ha fatto una grande affermazione. Ve lo ricordate? La salvezza viene dall'Eterno. Giona torna in sé. E questo possiamo dire che è il tema della Bibbia, della parola di Dio, è una dichiarazione della sovranità di Dio e della salvezza dell'anima dell'uomo. In nessun altro possiamo essere salvati, in nessun altro si trova la salvezza, solo nel Signore. Finalmente possiamo dire che Giona comprese che ha sbagliato che ha fatto delle scelte non buone, anche nel fuggire dal Signore. Poi nel terzo capitolo abbiamo visto la descrizione di un Giona che ascolta per la seconda volta la parola che il Signore gli dice, e questa volta Giona si alzò come prima volta e partì a Ninive. Ha imparato la lezione, possiamo dire. La grande città. Ci voleva 3 giorni, abbiamo visto, per attraversarla, ma Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino. E i niniviti credettero a Dio, dice la parola. Non è stato bisogno di arrivare dall'altra parte della città dicendo che se non tornate dalla vostra malvagità, il Signore distruggerà la vostra città. È bastato di andare a inoltrarsi solo per un giorno, e questi niniviti erano pronti a, diciamo, pentirsi di quello che avevano fatto, della loro malvagità. La parola dice: i niniviti credettero a Dio, tutti parteciparono a digiuno e preghiera e gridarono con forza a Dio che il Signore possa intervenire. La distruzione che Giona aveva annunciato, per loro il messaggio era arrivato: se non facciamo questo saremo distrutti. E a questo punto che inizia il testo che andremo a vedere questa mattina, possiamo dire la parte finale del libro, che ci presenta la misericordia infinita di Dio. Leggiamo Giona capitolo 4 dal verso 1 al verso 11. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: «Oh Signore, non era forse questo che io dicevo, mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene a irritarti così?» Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente nella città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un ricino. Che salì al di sopra di Giona per fargli ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di questo ricino. L'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte di farlo venir meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del ricino?» Egli rispose: «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte». Il Signore disse: «Tu hai pietà di ricino, per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e una notte è perito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame?» La domanda che cerchiamo di trovare risposta è: che tipo di profeta era questo Giona? Se vogliamo paragonare Giona agli altri profeti, non riusciamo a capire come mai il Signore abbia scelto lui per svolgere questo importante compito. Le sue azioni, le sue decisioni e il suo modo di agire ci fanno vedere un uomo che fa esatto il contrario di ciò che deve fare un profeta. Non un falso profeta. Questo è molto chiaro. Espressione usata per coloro che annunciano oracoli che non vengono da Dio e che finiscono per mentire, ma un profeta che senza mentire non si comporta da profeta. Il libro comincia con la disobbedienza e finalmente adesso alla fine troviamo la spiegazione di questa disobbedienza. Quando poi si pente e ubbidisce a Dio andando a predicare a Ninive, è deluso del risultato della sua predicazione, che invece ha funzionato perfettamente. E rispunta la domanda: che tipo di profeta era Giona? Quest'idea che questa città veniva interamente distrutta avrebbe dovuto fare paura, avrebbe dovuto portarlo a essere più sensibile nei confronti di chi erano lì, di quelle persone. Il Signore voleva portare a questi niniviti un messaggio di salvezza. E nell'Antico Testamento ricordiamo la nota preghiera di Abramo che intercede in favore di Sodoma, che Dio vuole distruggere interamente sempre per la sua cattiveria. Dice Abramo al Signore: farai dunque perire il giusto insieme all'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città, davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Genesi capitolo 18, verso 23, verso 24. E Giona, profeta del Signore, si irrita, proprio perché un'intera città non è stata interamente distrutta. Non basta, oltre a irritarsi, ci spiega il motivo della sua disobbedienza. La disobbedienza è motivata dal fatto che Dio è buono, al punto che lui preferisce morire, dice. E non basta solo questo, aspetta per vedere cosa succede alla città. Quasi speri che venga distrutta. Si mette da parte per vedere che cosa succederà. Possiamo dire che Giona era un profeta che era privo di misericordia. Il Signore vuole insegnare a lui proprio questa lezione. Un primo motivo potrebbe essere che Giona, che era arrabbiato con gli stranieri, i peccatori, vorrebbe veramente vedere il giudizio di Dio esercitarsi su di loro. E non un Dio che alla fine cambia idea. Giona probabilmente vorrebbe vedere la punizione di quella città. Chi di noi non spera di vedere il male punito? Il Signore lo invita a andare al di là della sua sete di giustizia e imparare la misericordia. Visto che i destinatari della sua predicazione hanno dato dei segni evidenti e autentici di conversione. L'irritazione di Giona ci invita a riflettere su tutto ciò che facciamo, chiedendoci di continuo: sto annunciando, sto lavorando, sto cantando, sto facendo ogni cosa per rendere nota la misericordia di Dio o per un altro motivo? Abbiamo tutti sete di giustizia, abbiamo anche sentito che c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Luca capitolo 15, verso 7. La prima sfida che possiamo notare è quella della misericordia verso chi commette il male. Questi niniviti, se vi ricordate, non erano persone per bene. Questi individui facevano paura a tutti. Ma Giona veniva chiamato a fare un'opera e possiamo dire era il primo missionario che viene mandato a un popolo così. Possiamo dire che Giona era un profeta alla lettera. Cosa vuol dire? Oltre a questa mancanza di misericordia, possiamo dire che Giona è un profeta che non va al di là del senso letterale del suo titolo. Cosa significa essere profeta? Essere profeta significa che a parlare al posto di un altro, di qualcun altro. Implica quindi che il profeta abbia una comunicazione diretta con Dio e che sappia riportare le parole che Dio ha dette. Ed in questo Giona è un profeta, annuncia l'oracolo, la minaccia di distruzione che sta per arrivare a Ninive, ma si ferma lì. Fa quello che devi fare, ma si ferma lì. Giona non coglie il senso della minaccia, che è una spinta al ravvedimento, perché il vero senso dell'essere profeta è che oltre a parlare, chi parla sia solidale con Dio affinché questa parola sia efficace. Giona vorrebbe invece essere profeta che ha indovinato, un profeta che viene ammirato perché si realizza non ciò che Dio vuole, la conversione, ma ciò che lui ha annunciato, la distruzione. È un po' come quelle persone che quando vedono una disgrazia che loro hanno saputo prevedere, dicono: l'avevo detto io. Giona è un profeta che vorrebbe fare, possiamo dire, la bella figura di aver detto cose che realmente si realizzano. Ma un Dio che è pronto a cambiare rovescia i suoi piani e ci fa capire che Giona è un profeta presuntuoso, che non profetizza per la gloria di Dio, ma per la sua. Possiamo dire che in ciascuno di noi potrebbe albergare un Giona. Potrebbe albergare un desiderio di agire per Dio a modo nostro, ma non a modo di Dio. Si rischia così di essere, di predicare per essere ammirati per le belle parole, di suonare o cantare per essere onorati come bravi artisti, di darsi da fare per ottenere l'approvazione degli altri in mezzo alla Chiesa, o ancora proprio come Giona, di profetizzare per il gusto di aver predetto il futuro o qualcosa che il Signore dice, anziché per contemplare i frutti di ravvedimento. C'è un fatto particolarmente triste in ciò che Giona fa. Contempla la città e aspetta di vedere se quanto lui ha detto si realizza o no. Si mette in disparte e aspetta. Non è contento dello scopo della sua predicazione che si è realizzato, la conversione che era la conversione, ma vorrebbe vedere come Dio distrugge questa città. Non perché sia cattiva, ma perché vorrebbe averci detto o azzeccato quello che ho detto è successo. Il Signore ci invita a superare questo mondo di pensare anche a noi, per poter esprimere nei confronti di altri la misericordia che Dio ha avuto nei nostri confronti. Possiamo chiamare Giona un profeta egoista, perché vediamo come le reazioni al caldo e al freddo, in funzione della presenza o meno di questa pianta vicino, ci illustrano un terzo limite di Giona. Scopriamo che ha una forte attenzione su di sé, su quello che capita a lui piuttosto su ciò che capita al mondo circostante. Dopo aver detto di questa eventuale distruzione della città si concentra sulla sua vita, su questo vicino, per il semplice motivo che voleva star bene. Un ricino, un bruco, un po' di vento, ecco le sue grandi preoccupazioni, invece di pensare a quello che il Signore stava per fare. Possiamo dire molto simile anche a noi, perché quando incontriamo il caldo estivo ci stiamo sempre a lamentarci e ci chiediamo come dovremmo fare, e quando c'è l'inverno o che fa freddo, uguale, stiamo sempre a trovare qualche motivo per lamentarci invece di guardare oltre. Giona, possiamo dire, è cieco e non riesce a vedere oltre la lunghezza del suo naso, perché guarda alle sue cose, è più concentrato sulle sue cose che sulle cose di una città intera. Ma allora perché il Signore sceglie tra i profeti proprio Giona? Possiamo vedere insieme che il Signore sceglie Giona non perché lui valeva di più di qualcun altro, non perché lui era più bravo di qualcun altro, ma perché nel suo piano lui porta avanti l'opera sua. Così come ha scelto anche Abramo, che noi sappiamo che ha detto delle bugie riguardo sua moglie. Così come il Signore ha scelto anche Davide, che sappiamo che non ha avuto una vita perfetta, e anche come ha scelto Pietro, che è stato un traditore, così il Signore ha scelto Giona, che non era perfetto. Dio si serve di persone altamente anche imperfette, che capiscono solo in parte o anche che non capiscono fino in fondo quello che dovrebbero fare per portare avanti i suoi piani. Anche se Giona era così inadatto, la parola di Dio che lui trasmette è stata efficace. Tutti questi niniviti credettero in lui, tutti. E se Dio ha scelto Giona, allora possiamo dire che Dio può servirsi anche di noi, anche di te questa mattina, nonostante ciò che noi siamo. C'è una sproporzione, possiamo dire, molto grande tra il modo in cui il Signore ci vede o il Signore ci considera e il modo in cui noi vediamo la realtà. Se noi siamo capaci solo di guardare a ciò che ci può arrecare benessere, come l'ha fatto Giona con questo riccio, il Signore ha un sguardo molto più ampio, il Signore guarda oltre queste piccole cose. Il Signore ha nel suo cuore tante persone. Se vi ricordate, la parola parla di 120.000. Non so se vi potete immaginare 120.000 persone in una città. E anche animali di questo posto erano, possiamo dire, avevano un posto speciale, perché vengono menzionati e digiunano insieme agli uomini. Quindi il re dà questo ordine che tutti possono, che tutti devono digiunare e pregare, gridare a Dio affinché Dio possa avere misericordia nei loro confronti, che si pentissero, che si convertano dalle loro malvagità. Dio si preoccupa di tutta la creazione, possiamo dire. Gli uomini, anche degli uomini, anche degli animali, esercita la sua misericordia per tutti. Dio lascia quindi a Giona e a ognuno di noi delle sfide da affrontare, e lascia anche una domanda a Giona, abbiamo letto. A Giona chiede, fai bene a irritarti così? Io sto portando avanti un'opera grande e tu ti stai irritando. A noi chiede la stessa cosa proprio per aprirci gli occhi sui reali problemi, su ciò che riguarda a tutti e non solo a noi. Affinché il piano di Dio possa andare avanti. La risposta di Giona, possiamo dire che non conta tanto, perché Dio lo sceglie nonostante la sua chiusura. Lo sceglie, Dio sa portare, possiamo dire, la sua parte, il suo piano al compimento, nonostante la pigrizia, possiamo dire, di Giona. Il Signore rivolge a Giona una domanda sull'identità di Dio stesso. E questa è: non dovrei avere pietà dei Niniviti? E qui Giona non risponde più. Infatti il libro ha una conclusione, possiamo dire, aperta. Non sappiamo come va a finire. La parola di Dio non ce lo dice. Non sappiamo se Giona si pente e viene riabilitato. Il Signore fa questa domanda a Giona: io non dovrei avere pietà? E qui Giona non ha risposte. Più perché Dio sceglie Giona, ma perché Dio ha scelto anche di lasciare questo libro, possiamo dire, aperto. E una possibile risposta è che vuole che ciascuno di noi possa confrontarsi con questa risposta. Io non dovrei avere pietà nella città di Dragona, come ho avuto di Ninive. Dovremmo comprendere, penso, sempre di più cosa vuol dire la misericordia di Dio, cosa vuol dire operare per il Signore. Sappiamo che anche il Signore Gesù ha parlato del segno di Giona. Questo segno si riferiva proprio al fatto che per 3 giorni è stato inghiottito e poi dopo 3 giorni il Signore l'ha portato fuori, come Gesù stesso è successo, che dopo 3 giorni è risuscitato. Il Signore ci invita, a ciascuno di noi, a dare una risposta. Il Signore ci invita a pronunciare il nostro sì davanti a Lui, davanti alla sua misericordia. È stato Lui colui che ha avuto pietà di noi. È stato Lui che ha avuto pietà degli Niniviti, ma anche è stato Lui che ha avuto pietà anche di uno come Giona. Il libro poteva finire lì, dove i marinai hanno buttato nel mare. Hai disubbidito e la tua fine te la sei meritata. Non finisce lì. Il Signore dimostra la sua misericordia nei confronti anche di chi devono fare le cose per il Signore, ma non al modo nostro, al modo suo. Possiamo dire che non è un lieto fine di un libro, che questo di quello che abbiamo letto. Giona, possiamo dire, che è un profeta in formazione. Niente ci garantisce che aveva capito la lezione, ma possiamo osservare il suo silenzio. Non sappiamo le scelte che ha fatto in seguito, ma il Signore ci invita a riflettere anche a noi questa mattina su questo. Io non dovrei avere pietà? siamo chiamati a parlare, a testimoniare, a portare il messaggio del Vangelo, ma non come abbiamo visto che questo profeta l'ha fatto, come un dovere, come un qualcosa che faccio questo e vado via, ma usando, facendo vedere questo cambiamento, facendo comprendere non solo l'amore ma la misericordia che il Signore ha dimostrato nei nostri confronti. Lui ha dimostrato una misericordia infinita. Dio ci chiede a noi di guardare agli uomini che fanno il male come persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, e ci invita a farlo con amore, dimostrando misericordia, così che il Signore possa operare per prima nei nostri cuori a comprendere il messaggio che ci ha lasciato da trasmettere agli altri, e che ci possa aiutare nel dimostrare questo amore nei confronti degli altri, questa misericordia che Dio ha avuto nei nostri confronti. Così vogliamo ringraziare, Signore, vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo innalzare te, Signore, perché tu sei colui che, Signore, ti sei rivelato, sei colui che, Signore, sei sceso su questa terra, Signore, hai compiuto un piano della salvezza perfetto. E oggi, Signore, così come nel passato hai usato dei profeti, così anche oggi, Signore, tu puoi usare ciascuno di noi a parlare di te, a testimoniare di te, Signore. Aiutaci a comprendere anche noi la lezione della misericordia e anche di dimostrare, Signore, il tuo amore nei confronti di chi, Signore, stanno lontani da te. Così vogliamo ringraziare te e lodare te per l'opera tua, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.